Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto. Ci avviciniamo all'8 marzo, naturalmente lo sentite dagli spot, lo sentite nelle trasmissioni, anche Radio Popolare è impegnata a proposito della manifestazione, o meglio dello sciopero dell'8 marzo. Si inizia stasera all'auditorium di Via Demetrio Stratos, ma domani si va a ballare, sabato la diretta e poi insomma non si ferma alle date l'impegno della radio. E in qualche modo mi piace pensare che anche la serata di martedì che considera l'armadillo ha organizzato con Anna Giordano sia idealmente un proseguimento del sottolineare come le donne siano centrali. Sì, perché martedì 11 marzo alle 21 nel nostro auditorium avremo l'incontro con Anna Giordano, che è una conservazionista impegnata da più di 40 anni nella lotta contro il bracconaggio che i rapaci migratori in Sicilia subiscono e hanno subito. E come dico sempre, quando si parla di bracconaggio, quando si parla di tutela della natura, si parla anche del contesto in cui ci si muove, quindi potete immaginare tutti i risvolti legati ai progetti che dell'ambiente fanno carne da macello. Considera l'armadillo tratta quotidianamente lotta alle differenze di genere, alle differenze economiche e via di seguito, e quindi insomma, come sapete, siamo impegnati. Fatemi ricordare che questa sera a Cornaredo Vincenzo Perina presenta il suo libro Come l'acqua e il lupo, e così lo farà stasera a Cornaredo, domani invece sarà a Como. Comunque andate sul suo sito, trovate i dettagli degli appuntamenti. E invece io, prima di presentarvi il nostro ospite di oggi, vorrei proprio stamattina si sono svolti i funerali di Fulco Pratesi, io vorrei farvi ascoltare la voce di Luciano Di Tizio, che è presidente del WWF, che il nostro Omar Caniello ha sentito proprio sabato scorso, appena arrivata la notizia della morte di Fulco Pratesi.
Fulco Pratesi è stato uno dei primi ambientalisti in Italia, è stato il fondatore del WWF, ma ha collaborato anche alla fondazione di altre associazioni, è stato un personaggio incredibile che ha avuto una visione del futuro molto molto anticipata rispetto ai tempi. Lui si è reso conto che difendere la natura, tra l'altro, non è da interpretare come l'atteggiamento dell'uomo buono che per bontà d'animo difende gli altri animali e le piante. Ha ben capito che difendere la natura è anche un atto di egoismo per l'umanità, perché difendere la natura significa difendere noi stessi. La biodiversità su questo pianeta è fondamentale per la sopravvivenza di tutti. Distruggere anche un solo pezzettino del pianeta fa danno a tutti gli altri esseri viventi. Questo concetto lui lo aveva ben chiaro e ce lo ha inculcato in tutte le maniere possibili. Nel WWF ha rappresentato, oltre il padre fondatore, ha rappresentato fino a poche settimane fa, fin quando è rimasto lucidissimo, ha rappresentato uno stimolo costante e fondamentale per tutti noi, per consentirci di andare avanti. Ci lascia un'eredità importante, un'eredità fondamentale, che è quella di credere in quello che facciamo e di portarlo avanti con grande decisione. anche se ci sono momenti storici non facili, come quello che stiamo attraversando a livello mondiale e continentale, però bisogna andare avanti perché sappiamo di essere nel giusto e sappiamo che l'umanità non si difende, da sola, autonomamente, non può illudersi di poter fare a meno del resto del pianeta. Il pianeta è uno solo, il pianeta nel quale viviamo almeno è uno solo, non ci sono grandi speranze di sopravvivenza se non lo difendiamo nel suo complesso.
Ecco Luciano, ti chiedo un ricordo personale di Fulco, un momento insomma, che rimarrà dei tanti, immagino, che ti porterai
Certo.
dentro.
Io Fulco me lo porto dentro in tutte le maniere possibili. L'ho conosciuto negli anni 70, quando venne in Abruzzo per l'operazione San Francesco. Io lo intervistai allora, lo intervistai, quando tornai in redazione mi chiesero che impressione ti ha fatto quest'uomo. E io gli ho risposto così, un visionario con delle idee fantastiche. Tra l'altro quel giorno mi chiese perché non ti iscrivo WWF e ha continuato a insistere finché non l'ho fatto. Adesso mi vengono in mente tantissime cose. Una volta parlando con lui è uscito un discorso sullo Spinarello, un pesciolino piccolissimo che vive nei nostri fiumi e che ha la particolare caratteristica di costruire un nido subacqueo alla maniera degli uccelli, un nido tra le piante sommerse. Ne abbiamo parlato e dopo pochi giorni ho ricevuto in una busta chiusa un tuo acquarello con questo pesciolino, con la dedica sotto. È stato di una delizioso nel fare questo gesto nei miei confronti. Io lo conservo tuttora con grande attenzione nel mio studio, lo guardo ogni giorno penso a lui. Per dirne una, altre volte siamo usciti insieme per qualche passeggiata in natura, ma era impossibile camminare con lui perché dopo pochi mesi già si fermava e cominciava a spiegarmi che la piantina che sta lì, la lucertola che è passata, l'uccellino che sta cantando, e aveva una passione, un amore per il mondo vivente, per tutto il mondo vivente, impressionante, è veramente unico.
E questo era Luciano Di Tizio, presidente di WWF Italia, e insomma mi sembrava giusto farvi ascoltare questa intervista fatta da Omar Caniello sabato mattina, quando è arrivata la notizia della sua morte. Ma insomma, Luciano Di Tizio diceva di Fulco Pratese un visionario, e io saluto Paolo Rossi, che non è un visionario, sia ben inteso, ma è uno con uno sguardo molto molto particolare. Paolo Rossi, noi ci siamo conosciuti alcuni anni fa, non ricordo quanti, quando tu ti buttasti in un'avventura che era quella di Vacche Ribelli.
Assolutamente sì, ciao a tutti.
Ciao.
Sì, è vero, ci siamo conosciuti col mio primo film prodotto dal basso su questa storia di mucche tornate alla vita selvatica e poi ci siamo visti anche nella magnifica festa di Radio
Eh
Popolare un
certo.
anno dopo per il mio film La vendetta del lupo monco, che è un evento stupendo che porto ancora nel cuore.
Che bello, anche noi ce lo ricordiamo bene, caro Paolo Rossi. Quindi, insomma, filmmaker, fotografo, naturalista, appassionato e anche un po' visionario perché tu in realtà hai lavorato sempre con questa formula delle produzioni dal basso a un progetto che è un tassello importante come dire, nel mosaico della biodiversità italiana. Stiamo parlando di una figura un po' mitica, che è quella del gatto selvatico.
Assolutamente sì, proprio da poco abbiamo lanciato la seconda raccolta fondi per finanziare dal basso il secondo film che riguarda proprio questa specie che in proporzione a quanto è bella e affascinante in realtà è davvero poca conosciuta, soprattutto per meriti suoi, nel senso che è molto schiva, molto elusiva, si può confondere con un comune gatto domestico.
e per fotografarla e filmarla bisogna davvero spingersi oltre i propri limiti.
Senti, ma allora, poi parliamo della seconda parte, appunto quella che avvii in questo periodo, però per chi insomma del gatto selvatico non sapesse giustamente niente, che cosa possiamo dire di questo? Non è un gatto scappato di casa, insomma, deve essere chiara questa cosa, no?
Esatto.
Per quanto a noi gli scappati di casa piacciono sempre, insomma, come mucche pare, come le nostre vacche ribelli ci hanno insegnato, insomma.
Esatto, sì, diciamo che il gatto domestico, diciamo che è arrivato in tempi abbastanza recenti, da poche migliaia di anni, portato dall'uomo, mentre il gatto selvatico potremmo definirlo il vero padrone di casa, che sta naturalmente a densità molto più basse del domestico, perché appunto non ha le crocchette ma deve procacciarsi il cibo da solo. E quindi diciamo che per distinguerli, quando noi facciamo eventi, conferenze o film, ci concentriamo sui dettagli della pelliccia del gatto selvatico, perché a differenza del gatto domestico è abbastanza inconfondibile una volta che si impara a conoscere bene, perché ha queste strisce belle, 4-5 strisce nere che scendono dalla testa sul collo, poi questa spina dorsale con una bellissima striscia nera che percorre tutta la spina dorsale, e poi questa striscia nera si interrompe dove inizia la coda, e poi la coda è caratterizzata dei bellissimi anelli sul finale della coda, che possono essere 2, 3, 4 a seconda delle caratteristiche del soggetto, e il terminale della coda è nero, e in più i fianchi sono molto evanescenti, di un grigio molto evanescente che difficilmente un gatto domestico ha, a meno che appunto purtroppo non ci sia stata un'ibridazione, magari un incontro tra i due sì, soggetti, e possono nascere ibridi che però noi dalle nostre parti stiamo verificando che rimangono e restano a vivere spesso nei paesini, nei paesi dove la vita è più comoda, perché magari c'è la gattara di turno che porta crocchette, e quindi sì, per fortuna rimangono lì e non vanno a, almeno da quello che vediamo nella nostra esperienza, a importunare troppo il selvatico e la sua difficile vita in natura.
Ecco, perché è difficile, Paolo Rossi?
È difficile come ogni selvatico, perché soprattutto certo, i predatori hanno a che fare con veramente prede complesse. Poi il gatto selvatico, a differenza magari della faina e della volpe, che può arrangiarsi mangiando un po' di frutta qua e là o qualche bacca, il gatto selvatico è molto selettivo dal punto di vista di cacciare proprio prede, quindi arvicole, scoiattoli, ghiri, a volte uccelletti, e quindi è sempre complessa la caccia, perché ha a che fare con creature molto abili a mimetizzarsi come lui e a nascondersi, e quindi se noi andiamo anche a analizzare la vita breve di queste creature, come quasi tutti i selvatici, creature che vivono intorno ai 10 anni, ci rendiamo conto di quanto è complessa la loro vita, per quanto poetica, affascinante, molto, molto complessa.
Vita durissima, come si suol dire. Senti, ma Paolo Rossi, allora intanto c'è una domanda da Max che dice sì, come è iniziato e perché la cinematografia su ambienti animali? E lui dice, io non la conosco poco, quindi insomma è curioso di sapere questa cosa. Com'è partita la tua avventura?
Certo, io nasco come fotografo di lupi per passione, poi col tempo è diventato anche un lavoro, e tra l'altro proprio una delle ricompense di questo film, per chi ci sostiene, sarà anche venire ad aspettare i lupi con me, per essere più coraggiosi, non sì, tanto per rischi, perché il lupo non attacca l'uomo, ma quanto per il freddo che si può anche certo, prendere nelle attese. A parte questo, poi in un secondo tempo sono diventato documentarista, un po' perché certe belle storie mi sono venute a cercare, e io anche pur non avendo ai tempi basi particolari sul realizzare film, basi culturali particolari, mi sono fatto aiutare da persone invece preparate e amici e amiche, e come Alessandro Ghigi, Stefania Carbonara all'inizio, e alla fine certe storie mi sono venute proprio a cercare, come quella di Vacche Ribelli, che mi sembrava incredibile che una storia simile esistesse e che nessuno
raccontasse.
E quale, certo, lupo monco, di questo lupo che che quasi per vendetta ha iniziato ad avere atteggiamenti molto interessanti e particolari, e mi sembrava impossibile che nessuno cogliesse la parte così più affascinante della storia.
Senti Paolo Rossi, grazie per questa risposta, però torniamo al nostro gatto selvatico. Quando dicevo che il tuo lavoro di documentazione è in realtà un tassello in una ricerca insomma, in fondo il gatto selvatico si pensava non esistesse neanche in Italia, o mi sbaglio?
E in realtà in queste zone non si pensava. Diciamo che
quali zone, Paolo? Paolo, non abbiamo...
L'Appennino delle quattro province, quindi diciamo l'entroterra di Genova, ma dove l'Appennino poi ligure va a unirsi anche con altre province che non sono solo quella di Genova. Addirittura in queste zone Piemonte, Liguria, Emilia e Lombardia sono a pochi chilometri di distanza. E sono zone molto belle, con foreste e boschi molto estesi, e luoghi abbandonati dall'uomo da almeno mezzo secolo in gran parte. E qui si pensava che il gatto, appunto, non arrivavano testimonianze serie, prove da più di un secolo, e il nostro lavoro ha andato invece a portarle queste prove attraverso video, foto, interviste ad anziani del luogo che sostengono di vederne da sempre, anche se raramente, e quindi abbiamo ricostruito questo puzzle molto affascinante, e abbiamo portato se dal 2018 oggi video e foto che abbiamo diffuso attraverso film, attraverso il film che stiamo per fare e anche attraverso libri che sono, direi, in gran parte le copie purtroppo esaurite, e quindi c'è stata anche una bella risposta dal basso di interesse.
Certo, senti Paolo, peraltro appunto uno dei grandi lavori che tu fai, oltre a stare al freddo sul campo, diciamo così,
sì,
è anche quello invece di fare incontri e divulgazione, anche perché, insomma, credo di poter dire che insomma, la tua esperienza e la tua passione per il lupo, ma in generale per i selvatici, si accompagna con quello che è, da una parte, la disinformazione o addirittura le false notizie, diciamo, ma anche al fatto che, insomma, è importante aiutare le persone a comprendere quello che è la complessa vita dei selvatici, anche al fatto che siamo noi che gli togliamo la terra sotto i piedi, non loro a noi.
Sì, sì, assolutamente, abbiamo fatto tra un'avventura e l'altra tante, facciamo tuttora molte serate dal vivo dove, come hai detto bene te, spieghiamo, raccontiamo, divulghiamo e proviamo nel nostro piccolo a dare un contributo alla conservazione, anche solo banalmente a persone che magari hanno un bosco e non sanno cosa farci, perché magari non raccolgono le castagne, non hanno tempo, e molte persone che hanno magari boschi con alberi maturi in piedi o caduti possono scoprire attraverso i nostri film come questi luoghi siano habitat fantastici da preservare, e invece che magari solo a sfruttare per creare legna. E quindi da questo punto di vista, piuttosto che riguardo al lupo e tutti gli stupidi luoghi comuni che ancora esistono, come che il lupo è stato rilasciato dall'uomo quando invece si è riguadagnato le sue terre ancestrali con la fatica e col cammino, esattamente come noi possiamo tenere foto e video, e quindi sì, è importante per noi incontrare sempre le persone, e anche da un punto di vista non solo di fare pubblicità al nostro lavoro, ma anche di raccontare nei dettagli la nostra etica, perché noi da sempre ci teniamo a realizzare i nostri lavori con impegno e con studio dei boschi e degli animali che cerchiamo, senza strategie che purtroppo, certi stratagemmi poco etici o addirittura illegali come attrattivi, vengono ancora adesso molto utilizzati, e ci teniamo poi a fare eventi dal vivo, guardare negli occhi le persone e spiegare proprio le nostre motivazioni etiche, e
certo,
che molti prendano esempio nel nostro piccolo.
E certo, ricordiamoci sempre che appunto una cosa veramente dannosa per i selvatici è, ad esempio, quello di alimentarli in qualsiasi modo, pratica che a volte si fanno in buona fede e altre volte invece, come accade anche per situazioni tipo bracconieri e via di seguito, è invece proprio,
certo,
un metodo, come si suol dire. E proprio l'altro giorno non ricordo adesso in che occasione, ma si parlava proprio di lupi, qualcuno mi aveva scritto il problema è che i lupi non hanno da mangiare. In realtà non è così, perché noi abbiamo una situazione dove gli ungulati, che sarebbero come dire, la naturale preda dei lupi, sono in sovrabbondanza in questo paese. O dico male, tu correggimi sempre, Paolo.
Ma guarda, come mi insegna lo zoologo Marsan, qua a Genova i predatori non superano mai il numero delle loro prede, e questo vale in Africa, ma vale anche in Europa e in Italia. Noi vediamo che il lupo ha una capacità di trovare cibo senza il nostro aiuto straordinaria, può cacciare da camosci sopra i 2000 metri fino a mangiare nutri alle porte di Milano e Piacenza, anzi anche un ruolo ecologico quindi importante, perché sì. Quante volte si sente parlare di abbattere nutrie, quando poi abbiamo dei predatori come il lupo e la volpe che hanno capacità molto più importanti di noi nel predarle, senza disperdere piombo, certo, o altre cose in natura. Certo. Quindi in realtà sì, come dici bene te, le prede poi ci sono, il lupo le trova senza bisogno che noi gli diamo confidenza. Sulla confidenza tiro sempre in ballo l'esempio della volpe, che è uno purtroppo degli animali più alimentati dall'uomo, anche per l'intelligenza e la capacità che ha di chiedere carità quando può, quando impara, e purtroppo quando si dà cibo a una volpe si crede di fare un favore all'animale, ma in realtà la volpe rischia di prendere confidenza, quindi rischia di essere investita. Poi purtroppo la volpe ancora oggi nel 2025 è cacciabile, quindi certo, una volpe confidente è una volpe che ha più rischio di prendere fucilate, e quindi diciamo che tendenzialmente a dare cibo a un animale selvatico si rischia di diventare in qualche modo complici di chi poi gli può fare del male, o involontariamente investendole o volontariamente sparandoli.
Senti, Paolo Rossi, siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione, dobbiamo entrare nel vivo. Come ti aiutiamo allora dillo tu, perché sai che la mia pronuncia fa schifo, puoi dire te il titolo giusto?
Certo. Il nome è quello con cui viene definito in dialetto il gatto selvatico europeo, che è un gatto sarvegu, così viene chiamato in queste valli.
Ecco.
Chi vuole cercarlo su Produzione dal Basso può cercare gatto spazio sarvaego, e poi può aggiungere secondo film, perché il primo film l'abbiamo fatto 5 anni fa e sì, si chiamava Felis Gatto Sarvego, e chi vuole può partecipare attivamente in cambio delle ricompense selvatiche molto interessanti, come magliette, avventure in natura, il link poi per ricevere il film una volta terminato, eccetera, e quindi ringrazio già da ora chi vorrà sostenerci e chi vorrà partecipare attivamente.
Senti, ripeti esattamente dove bisogna andare per, sì, contribuire, proprio chiaro chiaro?
Certo, su www.produzionidalbasso.com dovete cercare Gatto Sarvaego, sì, e secondo film.
Senti, però dimmelo come l'hai detto prima, gatto? Com'è?
In dialetto è, sì, gatto sarvego, ecco, dove, sì, la A e la E si fondono insieme, e che è un tasto che sulla tastiera è molto difficile da trovare, ma Google può aiutare.
Certo, e poi insomma basta, siete a volte un po' pigri, perché basta insomma smanettare un secondo e le cose si trovano abbastanza facilmente, ma è giusto essere, come dire, un po' viziati, perché noi vi vogliamo,
certo,
bene.
Certo, certo.
Certo. Senti, Paolo Rossi, io non vedo l'ora di rincontrarti e di abbracciarti e ringraziarti come sempre per questo tuo lavoro così, come dire, in sordina per certi versi, no? Che non ha una visibilità clamorosa, ma che è così prezioso, così emozionante, perché poi queste riprese un po' rubate, che come non sono patinate come spesso ci accade, hanno in realtà una forza straordinaria, ecco, io le amo profondamente.
Grazie mille. Se ho il tempo vorrei consigliare due letture che forse conoscerete già, visto che hai citato due grandi persone.
Sì.
Di Anna viene citata da Jonathan Franzen in Cieli silenziosi, che è spettacolare come articolo, e di Pratesi, Consigli esclusi dall'arca, che è veramente un libretto che è un...
Che, come dire, bisogna... certo, hai perfettamente ragione e ti ringrazio per queste due segnalazioni. Paolo Rossi, un abbraccio grosso grosso, ci vediamo presto comunque, dai.
Assolutamente eh? Sì, grazie e buone avventure.
Soprattutto a te, mi raccomando, copriti, come si dice, come direbbe la mamma.
Certo. Nupi già freddo, diciamo da noi, Nupi già freddo.
Eccoci, ciao Paolo, grazie.
Ciao.
Produzioni dal basso per aiutare Paolo Rossi a realizzare la seconda parte di questo straordinario lavoro sul gatto selvatico. Mi raccomando, se potete andate, anche i piccoli contributi sono importanti e sono, insomma, anche il segnale della partecipazione a avventure di questo tipo. Intanto ringrazio credo Roberto, non so bene chi, scusate se non sarò precisa, ma il libro di Vincenzo Perin, Come l'acqua e il lupo sulle montagne del lago di Como, vi dicevo, oggi a Cornaredo, invece domani è sempre alle 21 alla sede degli Alpini, del gruppo Alpini Albate, sezione di Como, quindi in via Sant'Antonio 35, quindi lo dico perché insomma è un libro molto interessante ed è molto amato anche dai nostri ascoltatori e ascoltatrici. E allora Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, noi ci sentiamo domani come sempre dopo le notizie di Popolare Network. E poi insomma in questi giorni, queste ore, alle varie iniziative che Radio Popolare fa in preparazione alla giornata dell'8 marzo.